Bene, i bambini possono andare. Io mi prendo le colpe per aver mancato di dire a Enzo che c'è un altro annuncio, che è questo: venerdì c'è un incontro per le donne alle 20, serata per le donne, evangelistica, anche di edificazione. Tutte le sorelle sono benvenuti, invitate, spronate a partecipare. Questa mattina vogliamo aprire una parentesi prima di dare passo alla parola, perché vorrei dare spazio un attimo a Michael Schaffsma, che mi ha fatto un brutto giochetto perché si è spostato. Michael, vuoi raccontarci qualcosa di Punto Luce e poi invitarci a questa, scusa, manifestazione che farete tra qualche settimana?
Okay, grazie. Buongiorno, saluti da Punto Luce. Siamo una chiesa felice e contenti di servire il Signore. Ma siamo stati espulsi dalla nostra sala per le nuove leggi di Lombardia, che dice che se la sala non è un luogo di culto ufficialmente non potete parlare di Dio dentro. E siamo stati chiusi fuori da giugno, da fine giugno. Noi siamo nel passo di fare il ricorso alla legge e vediamo che il Signore sta preparando la via per quello. Ma comunque, noi vogliamo invitarvi, che siete i nostri cari fratelli e sorelle, e abbiamo goduto questi anni di amicizia con voi, a una manifestazione che vogliamo fare per la libertà religiosa in Italia. Lo facciamo il 26 ottobre, così prima del vostro congresso, potete stimolare i vostri corpi con una marcia verso il comune di San Giuliano Milanese, con il desiderio dicendo: noi amiamo Italia, amiamo San Giuliano e vogliamo anche portare il Vangelo, esercitare la nostra fede liberamente. E sarà una manifestazione felice, ma per attirare l'attenzione che conta, questa fa una differenza per i cittadini del territorio. Così desideriamo molto la vostra partecipazione, che se siamo là in grandi numeri, ancora sempre meglio. È una cosa che tocca tutte le chiese. O se la chiesa ha il luogo di culto come destinazione o non lo ha, queste leggi sono importanti e dobbiamo unirci a dimostrare questo al comune. Così apprezzerò molto la vostra partecipazione.
Grazie. Sì, come ha detto Michael, il 26 c'è anche la conferenza di Michael Horton nella parte nord di Milano, però alle 12, Michael ha detto che già potremo, alle 11 addirittura, ok? Così se vogliamo mobilizzarci come chiesa e forse andare lì e poi andare al nord per partecipare alla conferenza con Michael Horton, possiamo organizzarci. Bene, questa mattina abbiamo qualcosa di molto bello da celebrare. Tutte le mattine, tutte le domeniche abbiamo qualcosa da celebrare. Il Signore è con noi, siamo il suo popolo. Però questa mattina in modo particolare vogliamo celebrare un passo importante nella vita della Chiesa, che è il riconoscere e installare un nuovo anziano in mezzo a noi, Paolo Di Nunzio. E vogliamo fare delle riflessioni questa mattina insieme riguardo questa raccomandazione, queste raccomandazioni che vogliamo dare a Paolo e a nome della Chiesa. Vorrei iniziare riferendovi un aneddoto del libro di John Bunyan, Il progresso del cristiano. E questo è un racconto metaforico, un racconto simbolico di quello che è la vita cristiana. Il personaggio centrale si chiama Cristiano. Il protagonista Cristiano, in un episodio particolare di questa storia, entra nella casa dell'interprete. La casa dell'interprete. E c'è nella casa dell'interprete un quadro col dipinto di un pastore. In questo quadro il pastore ha i suoi occhi alzati al cielo, i migliori libri nella sua mano, la legge della verità sulle sue labbra, il mondo alle spalle, ed è pronto a supplicare gli uomini e ha la corona della gloria sulla testa. Cristiano vede questo quadro nella casa dell'interprete e gli chiede una spiegazione, dice: qual è il significato? E l'interprete spiega: l'uomo in questo quadro è un uomo tra mille. Può generare figli, entrare in travaglio come una donna vicino al parto e nutrirli lui stesso una volta che sono nati. ed è sicuro che nel mondo futuro arriverà la gloria come ricompensa. Veri pastori, veri ministri, come dice l'interprete, sono uno tra mille. Uomini che cercano di venire incontro ai bisogni delle anime, degli uomini, con l'unico balsamo che esiste per essa, la parola di Dio. Davvero, un pastore così è un uomo tra mille. E oggi vogliamo gioire, celebrare, vogliamo godere insieme questo momento di poter installare un pastore nella sua posizione di pastore, di anziano, nella chiesa Veritas. Siamo qui per installare Paolo Di Nunzio come ministro. Qualcuno mi disse, la parola installare mi fa venire in mente installare una lampadina. Non è questo quello di cui stiamo parlando. Quando parliamo di installare, stiamo dicendo di riconoscere ufficialmente in un incarico. Questo è quello che significa installare. E oggi vogliamo riconoscere Paolo ufficialmente nel suo incarico di pastore e anziano di Chiesa Evangelica Veritas. La Chiesa ha già approvato Paolo come anziano nell'incontro di membri di giugno attraverso un'approvazione dell'Assemblea. Per oggi vogliamo riconoscere Paolo ufficialmente nel suo incarico, senza troppe cerimonie, senza troppi formalismi. La Bibbia dice che tutto è santificato dalla parola di Dio e la preghiera. E così vogliamo mettere da parte, santificare questa giornata attraverso la parola di Dio. E per offrire queste raccomandazioni a Paolo, e vedremo che ci sono tante applicazioni per tutti noi, vorrei che aprissimo le Bibbie in Seconda Timoteo, capitolo 4. Seconda Timoteo, capitolo 4. Voglio leggere dal 1 fino al 5, però ci focalizzeremo soprattutto sull'ultima frase del versetto 5. Così dice la parola di Dio. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito dell'evangelista, e questa è la frase che focalizzeremo, adempi fedelmente il tuo ministero. Preghiamo insieme. Caro Padre, ci avviciniamo a te, desiderosi, bisognosi di avere una parola da parte tua, e sappiamo che ce l'abbiamo nella tua Sacra Bibbia, però ti prego di applicarlo ai nostri cuori attraverso l'opera del tuo Spirito Santo. Ci riconosciamo deboli e incapaci, a meno che tu operi in ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Bene, focalizziamo questa frase, versetto 5 di capitolo 4, adempi fedelmente il tuo ministero. E questo è ciò che vogliamo raccomandarti, Paolo, come Chiesa, che tu possa avere questo ministero con questo atteggiamento, desiderare adempierlo con fedeltà. Noi stiamo usando la parola raccomandare, daremo delle raccomandazioni per comunicare questo nostro desiderio e per ricordarci di quello che stiamo raccomandando a Paolo. Però l'Apostolo usa un'altra parola, lui usa una parola forte, ti scongiuro, questo è quello che lui dice, ti scongiuro. Paolo sta facendo sentire a Timoteo e a tutti coloro che camminano nella scia del ministero pastorale il peso di questa carica, non da prendere con leggerezza. Davanti a Dio e a Gesù Cristo osserviamo i testimoni che l'Apostolo Paolo chiama per ricordarci chi sta guardando il nostro operato, davanti a chi siamo chiamati ad adempiere il compito, la carica pastorale in primo luogo, ma tutti i nostri incarichi in qualche modo. Prenderemo sicuramente sul serio l'incarico datoci da un sindaco, non è vero? O un incarico datoci da un re, che dire di un incarico che ci è dato da Dio stesso e da Cristo Gesù. Dovremo rendere conto a loro. Predica la parola. Questa è la prima esortazione che sentiamo dal versetto 2 al 4. L'apostolo Paolo sviluppa in cosa consiste lo svolgimento dell'attività della predicazione, favorevole, sfavorevole, convincere, rimproverare, e poi parla anche degli ostacoli che si troveranno davanti coloro che si impegneranno a predicare in modo fedele le scritture. Paolo avverte, dice: attenzione, arriveranno i tempi, verranno i tempi in cui non sopporteranno la sana dottrina. Ed è come se dicesse: nei posti in cui dei predicatori sono bravi a grattare il prurito delle orecchie degli ascoltatori con parole lusinghevoli e con bugie ben dette, troverai stadi pieni. Ma dove ti soffermi sulla parola di Dio, forse ti troverai addirittura come Gesù in Giovanni 6, trovandoti di dover dire: ve ne andrete anche voi. Questo è quello che dice l'apostolo Paolo riguardo quello che si deve aspettare il predicatore. Versetto 5, poi un insieme di esortazioni al giovane Timoteo, non slegate da quello che ha detto precedentemente sulla parola di Dio, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista. E poi dice questa frase: adempi fedelmente il tuo ministero. Caro Paolo, vogliamo darti questa raccomandazione come chiesa, come fratelli: adempi fedelmente questo ministero che ti è dato. È applicabile a tutte quello che diremo. Spero che non penseremo che la parola questa mattina parla solo a una certa classe di persone. Tutti abbiamo ministeri, compiti, doveri, e dobbiamo anche noi adempierli con fedeltà. Però voglio elencare cinque raccomandazioni alle quali vogliamo sicuramente tutti fare attenzione, però in modo particolare a te Paolo, raccomandazioni di quello che significa adempiere fedelmente questo ministero. Prima di tutto, l'abbiamo già toccato, vogliamo incoraggiarti ad essere fedele nella predicazione. Fedele nella predicazione. È la prima cosa che menziona qui quando parla del ministero da sviluppare. La prima cosa, di prima importanza nel ministero pastorale è la fedeltà nella predicazione. Una chiesa può andare avanti senza il gruppo giovani. La chiesa può andare senza un gruppo di lode, può andare avanti senza tanti elementi, ma una chiesa non può andare avanti laddove non c'è la predicazione della parola di Dio. Una chiesa è nutrita ed è fondata sulla parola. E questa è la prima cosa che Paolo dice, l'apostolo dice: ti scongiuro, predica la parola. E Paolo, vogliamo incoraggiarti ad essere fedele dottrinalmente alla parola. Predica in modo fedele, dottrinalmente. La predicazione dottrinale non va di moda oggi, ma è quello a cui siamo chiamati. In capitolo 3, versetto 10, Paolo sta offrendo se stesso come modello da imitare, incoraggiando a Timoteo alla strada che deve inseguire, e lui dice: hai seguito di vicino Timoteo, e poi descrive i componenti della sua vita integra, elenca condotta: hai seguito la mia condotta, i miei propositi. Ma la prima cosa che lui menziona quando dice hai seguito di vicino, dice: hai seguito il mio insegnamento, dottrina. Dobbiamo insegnare fedelmente ciò che la Bibbia insegna su Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, sulla salvezza, appartiene al Signore, sulla Chiesa, sull'uomo, sulla giustificazione dell'uomo per la sola fede, l'ispirazione plenaria delle scritture, l'inerranza delle scritture, non contiene errori. Tutte queste cose. quello che la Chiesa ha affermato dall'origine nelle sue confessioni, la confessione apostolica, la confessione di Atanasio, ciò che è ortodossia, cioè la strada dritta, la riga dritta della verità, predicazione dottrinale. E soprattutto, Paolo, non avere mai dubbi di predicare quello che è stato l'eredità che abbiamo ricevuto nella riforma protestante riguardo la riscoperta della grazia libera, la dottrina della grazia libera, la grazia libera nell'elezione dell'uomo perduto, la grazia della salvezza per la sola fede e la grazia libera di Dio nel glorificare quelle persone che Lui ha scelto di salvare. Le dottrine della grazia. La grazia libera non si allontani troppo dalle tue labbra, fratello. Che la tua ancora sia nei momenti difficili questo, anche se le persone non piacerà sentirlo. Spurgeon dice: il fatto che la conversione e la salvezza sono di Dio è una verità umiliante, per conto della sua natura umiliante, che agli uomini non piace. Sentirsi dire che Dio deve salvare e che io sono nelle sue mani, come l'argilla è nelle mani del vasaio, a me non piace, dice uno. Spurgeon, questa conversazione immaginaria, dice: bello, immaginavo, chi mai sognerebbe che ti piacerebbe? Forse non piace all'uomo, ma è quello che vogliamo essere incoraggiati a fare, dottrinalmente fedeli. Pastore disse riguardo l'importanza della dottrina: la prudenza ministeriale ci indica, per essere prudenti nel ministero, dobbiamo mettere giù un buon fondamento di conoscenza nelle anime delle persone, istruendoli nei principi del cristianesimo. Senza questo lavoreremo invano. A meno che tu abbia un gregge istruito, non avrai un gregge che può vivere nella grazia. Tutti i tuoi sermoni eccellenti saranno infranti in mille pezzi sull'ignoranza degli ascoltatori. Niente ti avvierà meglio verso la benedizione del tuo e del tuo gregge che dedicarti all'istruzione. Anche implicato nella fedeltà nella predicazione è predicare fedelmente alla coscienza degli ascoltatori. Questo era il modello degli apostoli. Il primo sermone di Pietro dimostra che le coscienze degli ascoltatori furono toccati dal risultato, lo vediamo in Atti 2:37, furono compunti nel cuore e dissero: che dobbiamo fare? La coscienza era stata stimolata. Predica fedelmente alle coscienze delle persone. Giovanni Calvino disse che coloro che vorrebbero adempiere bene il loro ministero imparino non soltanto a parlare e strillare, ma a penetrare nelle coscienze degli uomini. Farli vedere Cristo crocifisso, sentire in modo palpabile lo spargimento del suo sangue. Poi si lamenta: quando la Chiesa ha degli artisti così, non ha più bisogno di immagini morti, di legno, di pietra, non ha più bisogno di rappresentazioni visivi quando ha predicatori così. Questi furono ammesse nelle chiese quando i pastori diventarono muti, o quando le parole che dissero dal pulpito in modo freddo e incurato, e il potere dell'efficacia del ministero fu completamente spento, quando smisero di predicare alle coscienze delle persone. Gli antichi oratori dicevano questa frase in latino: generalia non pungent. Quando parli in generalità, non compungi la coscienza di nessuno, ma comincia a parlare nello specifico e vedrai un altro risultato. Non solo vogliamo incoraggiare ad essere fedele dottrinalmente, predicando alla coscienza, ma vogliamo incoraggiarti a predicare fedelmente il Vangelo. Il Vangelo. La frase appena prima è stata: svolgi fedelmente il compito da evangelista. Questo deve essere sempre un tema centrale nelle nostre predicazioni. E il Vangelo, 1 Corinzi 15:3. Vi ho prima di tutto, prima di ogni altra cosa, vi ho dato ciò che è di prima importanza, che Cristo morì per i nostri peccati. Prima importanza. 1 Corinzi 15:2. Mi proposi di non sapere altro fra voi che Cristo Gesù è Lui crocifisso. Che i nostri pastori non si allontanino mai troppo del tema centrale della Bibbia. Tema centrale composto di quale tematica? Prima di tutto la santità di Dio, il giudizio di Dio, il terrore di cadere nelle sue mani per ciò che l'uomo ha fatto, l'inferno eterno per quello che l'uomo chiama peccatucci. Una bugia qua. L'ho preso? No. L'hai rubato? No, non c'ero a casa. Bugia, c'eri, non volevi rispondere al telefono. Per tutte queste cose l'ira di Dio si scaglia sugli uomini. Fuoco eterno, destinati, fornicatori, ubriaconi, ladri, bugiardi, dove sono destinati gli orgogliosi, coloro che mancano di amore, gli impazienti. Che non manchi spesso il fatto che Dio vomiterà a tali della sua bocca. Il giudizio di Dio è una cosa impressionante. Ma un'altra tematica che non sarà lontano dalle nostre labbra è che, per quanto sia vero, questo Dio di giudizio e di terrore è il Dio che ha steso la sua mano di grazia, libera, incondizionata, senza guardarsi indietro, senza che nessuno possa aggiungere o togliere una virgola dell'opera compiuta di Cristo per quel peccatore che si ravvede e appoggia in Cristo Gesù tutta la sua speranza. O che i nostri predicatori possano essere accompagnati dalla grande verità del Vangelo. Secondo elemento, dopo incoraggiare e raccomandare ad adempiere fedelmente il ministero della predicazione, vogliamo raccomandarti di essere fedele alla tua famiglia. Fedele alla tua famiglia. Qualcuno direbbe: a che c'entra la famiglia con lo sviluppare un ministero pastorale, fratelli e sorelle? Se la famiglia è trascurata, non c'è proprio ministero. È così. E la tentazione, il pericolo, col tempo, è che la famiglia del ministro diventi una cosa secondaria, terziaria, nella lista di priorità, e che il ministero assorbe tutto. C'è un dibattito sicuramente, parlando con diverse persone, quando pensiamo all'ordine delle nostre priorità. Quali devono essere le nostre priorità? Sicuramente Dio, numero uno, non c'è dubbio. Sul secondo poi c'è un po' di dibattito. Chiesa, ministero o famiglia? C'è un dibattito, poi arriva il lavoro e poi tutto il resto. Qual è? Primo Dio, secondo famiglia o chiesa? Fratelli e sorelle, non è un dibattito. La seconda priorità è la famiglia. Dio, famiglia, figli, lavoro, tutte le altre responsabilità. È così. Perché lo dico? Perché l'Apostolo Paolo, nell'elenco di qualificazione di un potenziale anziano pastore, dice: deve avere la propria casa in ordine. È una condizione per poter adempiere qualsiasi ministero. L'avete visto, l'ho visto anch'io, tanti uomini, anche donne, però persone che corrono a destra e sinistra nel nome del ministero e tutto il tempo la moglie e i figli sono a casa a marcire. No, non deve essere così. La famiglia deve essere curata fedelmente. Ora, in questo avviso a noi tutti di non creare idoli, e a noi ministri in modo particolare, a non creare idoli della Chiesa o del ministero, non vorrei che alcuni minimizzassero la Chiesa, la partecipazione nella vita della Chiesa, al punto che quando si parla di elenco di priorità, l'appartenenza l'investimento nella vita della Chiesa, nel ministero, per te è non quarto, non quinto, non sesto, ma devi andare bello in basso a trovarlo. Non vogliamo che questo sia una giustificazione di nessuno in questo ammonimento tra pastori. Dopo i hobby, dopo il programma di TV, dopo quando mi viene comodo, non è questo quello che stiamo dicendo. Sicuramente potremmo dire dove una mancanza verso la famiglia ha ucciso i suoi mille, il trascurare la propria vita in relazione con la Chiesa ha ucciso i suoi altri mille. Però vogliamo incoraggiarci ad essere fedeli alle nostre famiglie. E tra pastori dobbiamo ricordarci spesso che il ministero che amiamo così tanto ci può mettere a rischio le nostre famiglie, la nostra salute. Ovviamente quello che sto dicendo nulla è nuovo per Paolo, ne abbiamo già parlato tante volte, per un ricordo prima per me forse. Pietro dice, prima Pietro 3:7, vivete insieme alle vostre mogli. Che frase? Vivete insieme alle vostre mogli. Voglio dirlo apertamente. Se qualcuno deve saltare un incontro di chiesa per stare con sua moglie, lo faccia per piacere. Lo faccia. Vivere insieme. Non dobbiamo sacrificare i nostri figli sull'altare del ministero. Efesini 6:4. Padri, non irritate i vostri figli. Allevateli nella disciplina e istruzione del Signore. Allevare i figli. Impegnare del tempo, cura, dedizione. Allevare i propri figli. Questo è implicato in questa idea di adempiere fedelmente il ministero. Uno dei peggiori consigli mai ricevuti nella mia vita fu il seguente. È sempre un rischio dare un cattivo consiglio, perché qualcuno si ricorderà solo del consiglio, non si ricorderà che era un cattivo consiglio. Cattivo consiglio. Ero giovane, missionario, inizio del ministero, chiesi ad un veterano, gli ho chiesto questo. Mi dai qualche consiglio su come gestire la mia vita ora che sono papà? Luca era appena nato. E questo pastore nel New Jersey mi disse, i tuoi figli ce li avrai sempre, ma non avrai sempre i membri della Chiesa. Ora, quello che stava dicendo era, trascura i tuoi figli, ce li avrai sempre, ma non trascurare i membri, perché loro non ce li avrai sempre. Io sono fermamente in disaccordo con questa frase. Fermamente. E grazie a Dio non l'ho ascoltato. Mi ha fatto la grazia di non ascoltarlo e ho visto uomini che hanno seguito la strada invece della ministerolatria a discapito della famiglia, hanno fatto un naufragio non solo nel ministero, ma molti anche nelle famiglie e molti addirittura nella loro fede. Mi raccomando Paolo, sii fedele alla tua famiglia, tua moglie, tuoi figli, così adempierai fedelmente il tuo ministero. Numero 3, fedele nella tua devozione personale a Dio. Devozione personale a Dio, 1 Timoteo 4:8. L'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà, la devozione personale, è utile ad ogni cosa, 1 Timoteo 6:8. Ai giorni di oggi è una frase che dobbiamo sentire. L'esercizio fisico, poco. Pietà, devozione personale, molto. 1 Timoteo 6:8, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. La parola pietà che usa qua l'apostolo è questa idea, devozione personale. A noi viene l'idea della misericordia, offriamo pietà verso gli altri, però letteralmente è devozione. Essere devoti è la pratica, come diceva Enzo, del rapporto personale con Dio, un rapporto vivo, un rapporto reale, che portiamo poi a tutte le nostre attività, la pietà, devozione personale a Dio. Una lettera scritta da Elias Jones, un uomo usato grandemente nel Galles, nei 1800, scrisse questo a una persona che stava per entrare nel ministero pastorale, scrisse, oh fratello, l'opera è davvero grande. Un veterano parlando a un pastore che stava per entrare nel ministero, l'opera è grande, però non troppo grande che il Signore non possa chiamare a delle persone per venire incontro il bisogno presente e di farlo anche prosperare. Non pensare senza tremare ad un tale operato, approccia molto spesso il trono della grazia. Il nostro Dio è un Dio pronto ad ascoltare le nostre preghiere, è davvero misericordioso. Poi dice questo: cerca la pietà, cerca la devozione personale a Dio, cerca l'attaccamento personale a Dio e il potere di essa per te stesso, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Altrimenti, quando parlerai dei peccatori, predicherai la tua propria condanna. Parlerai di cose che non ti appartengono. E nel parlare della gloria del Figlio di Dio, condannerai te stesso per non averlo ricevuto e abbracciato per te stesso. La pratica della devozione personale a Dio, fondamentale per adempiere qualsiasi ministero. Ravenhill disse due cose difficili da raggiungere nel ministero: il risveglio e l'unzione. L'unzione sarebbe la pietà, sarebbe la pratica di avere Dio nella tua vita, mantenere viva la fiamma della fede, la passione per le anime, l'amore per i fratelli. Di questo stiamo parlando. È necessario per poter adempiere fedelmente un ministero. Così, caro Paolo, ci incoraggiamo a vicenda e tutti noi insieme ad adempiere i nostri compiti con questo spirito di devozione al Signore per le cose sue. E poi Spurgeon racconta quello che forse sarà il risultato anche nel nostro ministero pubblico. Coltivare questa postura continua forse ci permetterà di avvicinarci a ciò di cui parla Spurgeon quando disse: ho potuto discernere la presenza speciale a mio fianco mentre predicavo. Ho potuto discernere la presenza speciale a mio fianco con la stessa certezza che sono vivo. Gesù è diventato reale per me, a mio fianco, in questo pulpito, se lo fissasse con i miei occhi. Perché? Perché praticava la pietà, devozione personale, attaccamento personale a Dio. E saremo aiutati noi, preservati noi e anche i nostri ascoltatori. Numero 4, fedeltà nella cura pastorale. Fedeltà nella cura pastorale, adempi fedelmente il tuo ministero. L'esempio del ministero di cura dell'Apostolo Paolo lo vediamo in Prima Tessalonicesi 7, quando Paolo dice: siamo stati mansueti in mezzo a voi. Mansueti. Paolo mansueto. Come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Nutrice. Come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. Cura pastorale. Calvino disse: un uomo non sarà mai un buon maestro a meno che si rivesta di affetto come quello di un padre. Non potrai essere un ministro. Io ti auguro, Paolo, che le persone della congregazione si sentano sempre liberi di aprirsi, parlare dei loro problemi, come farebbero come un padre, come farebbero con il pastore. Zach Eswine, un altro autore che ha scritto molto sul ministero pastorale, racconta un'esperienza, un errore da evitare e i risultati devastanti che portò nel suo ministero all'inizio. Dice: all'inizio del ministero, stiamo parlando della cura pastorale, all'inizio del ministero, racconta: sapevo solo vestirmi col mantello del profeta. Il suo tono era urlare: guai, 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 ogni domenica. Era l'unico suo messaggio, l'unico suo temperamento. E col tempo, portando avanti il suo ministero di predicazione, si è reso conto di una cosa: i fratelli non venivano più da lui, la chiesa non veniva da lui quando avevano bisogno di parlare con qualcuno, cercavano un altro pastore di un'altra chiesa. Beh, il pastore Zach ogni domenica ci rompe le gambe. Ed è vero che ci sono persone che sanno solo ascoltare questo tipo di messaggio. Vogliono un uomo arrabbiato, vogliono un uomo che solo sa dare legna, se potrebbe dire. ma il risultato sarà che il pastore si troverà senza un gregge che lo vede come il proprio pastore. Lui diceva, questo Zach, non mi vedevano più come il pastore, e dice, l'evento che ha fatto cambiare il mio approccio e l'atteggiamento, beh, sono stati due. Dice, ero giovane, pieno di fuoco, voleva essere il nuovo Lutero. Prima arrivò una donna chiamata Betty, donna più avanti negli anni, e con molto coraggio lei entrò nello studio del pastore e disse, Zach, ci sono voluti 30 anni per me, per credere che Gesù mi ama, e non permetterò che tu me lo tolga. Glielo stava togliendo. Gesù era rappresentato come arrabbiato, e Gesù era contro la sua chiesa. No. Questa è la prima. La seconda cosa, sono venuti due credenti più avanti negli anni e hanno guardato Zach, il pastore infuocato, il nuovo Lutero, e gli hanno detto, Zach, tu non parleresti mai a tuo papà invecchiato come parli a noi tutte le domeniche. E lui è stato infranto, spezzato, e ha cambiato rotta. Che Dio ci dia la grazia di avere e di essere dei veri pastori per la congregazione. Non dobbiamo avere la paura, ovviamente, di dire la verità quando è necessario, ci mancherebbe altro, però che la visione del pastore supremo possa sempre essere il modello di cura pastorale. Ezechiele 34,4, voi, questo è un giudizio sui pastori, voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e asprezza. E tutto questo, perché questa cura? Perché Ezechiele 34,31 dice, voi pecore, mie pecore del mio pascolo. Di chi sono le pecore? Di chi sono le persone nella congregazione? Sono sue. La quinta raccomandazione è quella di essere fedele in preghiera. Fedele in preghiera. Questo è l'ultimo elemento che ti auguro che accompagni sempre, l'adempiere fedelmente il tuo ministero, applicarti alla preghiera. Seconda Timoteo 1,3 ci dà una finestra alla vita di preghiera di Paolo. Lui dice, ricordandomi di te nelle mie preghiere, ricordandomi di te, Timoteo, nelle mie preghiere, giorno e notte. Paolo era un uomo di preghiera. Forse perché lui sapeva cos'era cercare risultati col braccio della carne. Lui lo sapeva. Lui all'inizio del suo ministero aveva messo la sua fiducia nella carne. Grazie Patti. Sapeva l'inutilità di basarsi sulla carne umana per svolgere l'opera di Dio, come lui lo chiamava all'inizio. Lui all'inizio, se ci ricordiamo, aveva il desiderio di servire Dio, l'Apostolo Paolo. Ma cosa caratterizzava il suo ministero? Minacce, stragi. Il braccio della carne per fare l'opera di Dio. Prendeva le lettere dei capi di Gerusalemme per poter avere l'autorità per andare a Damasco e fare l'opera di Dio. Ma Dio gli fece vedere la luce in un giorno specifico e vide la futilità di confidare nella carne. Ha visto che stava facendo l'opera dell'uomo col braccio dell'uomo e si è reso conto che era la cosa più futile che poteva essere immaginabile. Filippesi 3,3, stato illuminato, dice, noi non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Lì si è impiegato un po' di tempo per smettere di fare l'opera dell'uomo col braccio dell'uomo, però ci è arrivato. Poi va avanti a descrivere quali sono gli strumenti carnali che lui aveva a disposizione per fare l'opera della carne, l'opera dell'uomo. Aveva un pedigree accattivante. Solo col nome Paolo poteva aver fatto strada, se voleva basarsi sulla sua reputazione. Forse con la sua vita irreprensibile potrebbe attirare la benedizione su di Dio, dice, in quanto alla legge irreprensibile. Il mio zelo, poteva dirmi, mi porterà ad avere dei risultati. Zelo, reputazione, vita irreprensibile. Ma lui si è reso conto che non valeva niente mettere fiducia nella carne. E cos'è che ci preserva di fare l'opera dell'uomo con strumenti umani? È la preghiera. La preghiera. La preghiera ci preserva del fare l'opera dell'uomo con gli strumenti dell'uomo. Qualcuno disse: qualsiasi cosa si possa raggiungere senza la necessità della preghiera, non vale la pena averlo. Qualsiasi cosa che puoi avere senza la preghiera, non vale la pena averlo. Se puoi far venire le persone in chiesa, convincendoli, acchiappandoli in qualsiasi modo che non sia dipendenza sulla mano nuda di Dio, di cambiare i cuori e fare che le persone vogliano quello che istintivamente non vogliono, cos'hai? Niente. Qualsiasi cosa si possa raggiungere senza che Dio lo faccia, a che serve? Alla fine dei conti. Basato sulla carne, sulla capacità dell'uomo. Il nostro ingegnarci delle cose per fare l'opera di Dio. È il braccio della carne. E il profeta dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Maledetto quell'uomo il cui cuore si allontana da Dio. Possiamo fare tanto? Sembra, può sembrare che facciamo tanto col braccio della carne. Ci diamo i complimenti a vicenda a volte per il modo in cui siamo attivi, i programmi e le attività, e non voglio dire che sia tutto sbagliato, per carità. Ma se non nasce, se non parte dalla preghiera e la dipendenza assoluta su di Lui, è solo una marea di attività, fatta da un altro gruppo di attivisti, che nel mondo ce ne sono già parecchi. Lloyd-Jones disse: non possiamo raggiungere obiettivi spirituali con mezzi carnali. La nostra chiamata ha a che fare con lo spirito, le cose invisibili. Qualsiasi cosa deve essere fatta con mezzi spirituali. E ci chiediamo di cosa abbiamo bisogno nei giorni critici in cui viviamo. Ah, un altro libro porterà il cambiamento di cui ha bisogno la Chiesa nel XXI secolo. Un altro libro. Un'altra conferenza. A proposito, amo i libri, amo le conferenze. Però è quello di cui abbiamo bisogno per vedere un cambiamento nei giorni critici in cui viviamo. Io vi propongo che abbiamo bisogno di un'altra cosa. Abbiamo bisogno che Dio si muova in mezzo a noi. Non abbiamo bisogno di un altro chissà che cosa, un altro... Non voglio elencare le cose perché penserete che sono contro quello in termini completi, e non lo sono. Ma quello di cui abbiamo bisogno è di Dio, della sua potenza, della sua gloria, della sua salvezza, della sua grazia di santificazione. Questo verrà in risposta alle preghiere del suo popolo. Lloyd-Jones dice anche: la preghiera non è ciò che ci prepara per il ministero, la preghiera è il ministero. Perché Dio deve fare qualcosa, Dio deve operare, Lui deve ristabilire quello che è rotto, Lui deve correggere quello che ha preso un bivio storto, sbagliato. Beh, mi calmo un attimo. Paolo, che la preghiera sia la sorgente della tua forza, del tuo ministero, indipendenza su Dio. Che possiamo dire alla fine di questi incoraggiamenti? Che possiamo dire alla fine di questo incoraggiamento ad essere fedele nell'adempimento del ministero? È una chiamata alta. qualcuno sentendo queste commissioni potrebbe dire: chi è sufficiente a queste cose? Non sarebbe il primo a dirlo. E potremmo chiederci: saremo all'altezza sia al ministero pastorale sia in altri compiti che abbiamo? Saremo all'altezza? La risposta la sappiamo. No, non siamo all'altezza. Però c'è uno che sì, lo è, invece. 2 Timoteo 2,12. Se siamo infedeli, lui rimane fedele. Mi ricorda quello che mi è successo qualche mese fa. Il mio compito di prendere la borsa e la mazza di hockey, quando giocava a hockey a Milano 3, dovevo prenderlo, portarlo al suo allenamento, lui veniva dalla scuola. E di solito io passavo alle 5:30 per casa per prenderlo e lui arrivava direttamente e ci incontravamo lì, io con la borsa, lui con la mazza, io con la mazza e lui era lì. Aia, ho perso il filo del tempo. E quando ho guardato l'orologio erano le 5:45. Il mio appuntamento era di essere lì prima. Ho cercato di rimediare, chiamato Deborah, ma non riuscivo a raggiungerla. Corro verso casa, non c'è nessuno. Dico a quel momento: forse qualcuno ha coperto il mio errore. Forse qualcuno è entrato dove io ho sbagliato. Vado alla palestra, non c'è la borsa di Luca. Ma quando arrivo vedo Luca che sta giocando a hockey. E Deborah è lì, aveva visto il mio errore, aveva visto che avevo perso il filo del tempo e ci ha pensato lei. Io ero stato infedele, avevo perso il filo del mio compito, ma grazie a Dio dove io ero stato infedele, un'altra persona era stata ed era rimasta fedele. Questo è l'esempio di colui che rimane fedele anche quando noi non lo siamo, non è vero? E questo è l'incoraggiamento. Caro Paolo, adempi fedelmente il tuo ministero. Fratelli e sorelle, adempiamo fedelmente i nostri ministeri. E se per caso saremo infedeli, incoraggiamoci del fatto che lui rimarrà fedele. Caro Padre, grazie per questa mattina, grazie per la tua misericordia, la tua bontà nei nostri confronti. Ti prego che possiamo fare tesoro delle indicazioni della tua parola e che alla fine possiamo sentire le tue parole: ben fatto, servo fedele e prudente. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Bene,